4. Vediamo insieme adesso alcune precisazioni sul percorso. Primo, l'imaging guidato. Questa non è una cosa buona. Noi non usiamo immagini guidate nella nostra preghiera per la guarigione interiore, perché l'immagine guidata corrisponde a tre trappole della New Age. Primo, la suggestione legata all'autoipnosi o all'ipnosi. Secondo, la chiamata ai poteri psichici dell'essere umano. Terzo, l'influenza di poteri occulti. Si tratta di una forma di medicina alternativa in cui il paziente è invitato a concentrarsi per visualizzare i suoi obiettivi, per raggiungere e dirigere i suoi pensieri. Lo fa mobilitando l'insieme del corpo, le sue emozioni, la totalità delle sue capacità sensoriali, la sua creatività, la sua intuizione, il suo pensiero astratto e la sua apertura alla spiritualità. Si crea così un'immagine precisa di ciò che vorrebbe vedere accadere. Può inventare la propria immagine o ascoltare quella creata da un altro. È la seduzione di ogni approccio carnale, cioè che conta sulle forze umane senza l'aiuto di Gesù e dello Spirito Santo. Le persone impegnate nelle cose occulte visualizzano ciò che vogliono raggiungere o ottenere, poi fanno appello a pratiche ed energie psichiche per farle accadere. Questo non è un procedimento corretto. La chiave del discernimento, invece, è porre la domanda: chi fa cosa? Per noi è Gesù, per mezzo dello Spirito Santo, che dirige e agisce. Invece, per l'imaging guidato, è tutto il potenziale dell'essere umano e del cosmo che dirige e agisce. Per cui noi non dobbiamo usare questo processo dell'imaging guidato. Non è conforme alla volontà di Dio. Secondo, la preghiera immaginativa. Il nostro approccio all'immaginazione nella preghiera di guarigione conta interamente e continuamente su ciò che lo Spirito di Gesù ci ispira a dire e fare. Il nostro ruolo è di porre il richiedente e noi stessi alla presenza di Dio per permettere a Dio di intervenire attraverso di noi o direttamente nel richiedente. Ricordatevi che noi siamo i servi di Cristo, non il suo padrone. Dio non si lascerà controllare dalle immagini che ci si inventa di Lui, agendo nel modo che noi vogliamo che agisca. Lo scopo che il Signore persegue è di trasformare le nostre vite, portandoci sempre più perfettamente a morire sulla croce con Gesù e a risorgere con Lui. Questa è l'opera dello Spirito Santo di cui noi siamo gli assistenti. A volte il richiedente non è ancora pronto a guarire dalle sue ferite. Il problema che si vede nel richiedente non è necessariamente il problema che il Signore vuole guarire in lui oggi. Il Signore persegue il suo piano e, prima di guarire il problema visibile, vuole scrivere qualcosa nel suo cuore. In Geremia 31:33 dice: «Porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore». Allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Lo scopo della guarigione interiore non è cancellare ricordi o risolvere problemi in modo che le persone possano funzionare, è servirsi di tutto ciò che si è sperimentato affinché dalla nostra sofferenza emerga il nostro ministero presso gli altri, come è stato il caso per Gesù. In Ebrei 2:18 dice: Infatti, proprio per essere stato messo alla prova e avere sofferto personalmente, egli è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova. Dio vuole trasformare i nostri deserti in giardini, le nostre degradazioni in gloria e tutte le nostre debolezze in forza. In 2 Corinti 1:3-4 dice: Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione. Egli ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in ogni genere di afflizione, con la consolazione con cui noi stessi siamo consolati da Dio. Se lo Spirito Santo nella preghiera ti dà un'immagine di ciò che vuole fare nel richiedente e con una parola di saggezza capisci come servirtene, allora prega per questo. Una volta che l'orante ha posto il richiedente alla presenza di Gesù, spesso è il richiedente stesso che riceverà l'immagine di ciò che Gesù fa e dice in lui. Terzo, non giudicare. Matteo 7:1-2 dice: Non giudicate per non essere giudicati, perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati voi e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Una delle paure di una persona che ammette di aver fatto del male è quella di essere giudicata. L'orante tiene il posto di Gesù, le braccia di Gesù, le sue orecchie e il suo cuore. L'orante deve essere Gesù per la richiedente in quel momento. Deve semplicemente ascoltarla ed esprimere compassione. Dire, per esempio, devi esserti sentita davvero sola, distrutta. La decisione deve essere stata così difficile da prendere quando non vedevi più alcun'altra scelta. Questi sono alcuni esempi. Compatire la sua sofferenza non significa approvare la sua condotta. La compassione è un linguaggio d'amore. La incoraggiamo a rendersi conto che ha bisogno di essere perdonata e, al momento opportuno, sarebbe bene invitarla a servirsi del sacramento della riconciliazione. Quarto, il pentimento. Di solito non spingi le persone ad avere un'esperienza emotiva, ma nel caso dell'aborto sappiamo che dal momento che le persone hanno dovuto disumanizzare il loro bambino in un modo o nell'altro per poterlo uccidere, chiamandolo un feto o un prodotto del concepimento, poiché hanno vissuto a lungo nella negazione della realtà, hanno bisogno di vivere delle vere emozioni di fronte alla morte del loro bambino. Questo è uno dei motivi dei seguenti interrogativi nella preghiera di guarigione. Domandarsi o chiedere a Dio se il bambino era un maschio o una femmina. Che nome avrebbe dato a suo figlio o a sua figlia? Quale sarebbe stato l'aspetto del bambino? Che cosa avrebbe fatto il bambino durante la sua vita? Molte donne, riflettendo su queste domande, hanno avuto la sorpresa di ottenere la risposta in sogni, visioni o intuizioni. Quasi tutte hanno superato ciò che rimaneva della loro negazione per lasciarsi andare alle lacrime di lutto per il loro figlio morto. 2 Corinti 7:10 dice: La tristezza, secondo Dio, produce un pentimento irrevocabile che porta alla salvezza, mentre la tristezza del mondo produce solo la morte. Con questo pianto profondo, la purificazione, la guarigione e il perdono vengono dati ed è l'inizio di una salute e di una stima di sé rinnovate. Cari amici, è un argomento molto importante e molto diffuso. È un trauma molto doloroso, soprattutto per le donne che hanno dovuto subirlo. Come sempre, vi invito a consultare, a prendere visione della scheda di preghiera della guarigione del trauma da aborto, la numero 34, a pagina 173 del vostro manuale. Soprattutto durante questo ministero, pregate Dio, lo Spirito Santo, affinché vi faccia capire come meglio aiutare le persone che hanno subito questa ferita molto profonda che le ha condizionate per molto tempo durante la loro vita. Seguite la scheda passo per passo, ma soprattutto ricordatevi delle indicazioni che vi sono state date, dell'atteggiamento da tenere durante il ministero. Mai giudicare, essere Gesù in quel momento, un Gesù che ascolta, che accoglie, che ha compassione del dolore di questa persona. E poi invitare la persona a perdonare se stessa, a perdonare tutte le persone che sono state coinvolte nell'aborto e a rimettere questo bambino, questa vita, a Gesù, affinché viva nella pace eterna al cospetto di Dio. Amen. Ricordatevi poi di dare sempre una copia della scheda di preghiera, quella del richiedente, al richiedente affinché possa continuare a utilizzarla e a pregare anche quando è a casa, nei giorni successivi.